laicismo, Dio, patria e famiglia. Dio, se solo potesse intervenire nella loro disumanità e violenza contro i diritti, li avrebbe già inceneriti come caldarroste. Patria, al momento della leva forzata per una futura guerra mondiale, si sarebbero finti invalidi. Famiglia, mi piace così tanto che ne hanno almeno tre, il numero perfetto. Viva sempre l'antifascismo. Sigla. E buonasera, bentornati a una nuova puntata di Civic 97. Ci scusiamo per i problemi, la nostra sigla sta sulle balle,
Sì, non so come mai il programma di schedulazione, il mixer virtuale, non ama la nostra sigla.
Dovremmo cambiarla, però non la voglio cambiare perché tanto ormai è diventata trend topic, visto il film di Solberg. Ma bentornate le mie co-conduttrici, la Rose e la Silvia, buonasera ragazze mie meravigliose, bellissime.
Hola Marco,
ben trovati miei cari.
Come state? Come va questo lundi?
Diciamo che è una settimana che inizia un po' in salita. Però dai, tutto sommato non ci lamentiamo perché c'è di peggio.
Esatto.
Non so quale sia il peggio, Rossella. Io inizierei con delle belle notizie, un po' svuota spam. Allora, tanto per farci due risate e per alleggerire questo martedì, ho un paio di chicche di notizie che ho trovato, che sto in questo momento sui social perché in questo momento funzionano. Voglio commentare insieme a voi due notizie. Una di queste è: guadagna 1,8 milioni di dollari origliando le colle della moglie in smart working. Questo succede a Houston, in Texas, dove un signore, un certo Tyler Loudon di Houston, come ho detto prima, ha incassato 1,8 milioni di dollari acquistando le azioni di un'azienda basandosi su informazioni origliate durante una riunione smart working della moglie. Conclusione: lei è stata licenziata, ha mollato il marito che adesso rischia 5 anni di carcere. Sembrava una genialata, ma invece... questa invece, poverino, è never una gioia, perché un simpatico nonnetto di 87 anni a Roma ha giocato al Superenalotto e ha poi controllato il giornale e ha scoperto di aver vinto 64,2 milioni di euro. Peccato che i numeri estratti riportati dal quotidiano in realtà erano sbagliati.
No.
Che amarezza. A Stoccarda ha aperto Heaven's Kitchen, un ristorante vegano e cruelty free in cui le pietanze vengono servite direttamente dalle mani dei camerieri coi guanti, e sul tavolo zero piatti, motivo evitare gli sprechi, ci può stare. Altra notizia: Grugliasco a Torino, un vitellino è scappato dalla cascina di Bergero di strada del Gerbido e passeggiando ha raggiunto il centro commerciale Le Gru. L'animale si è fermato davanti a un centro estetico e qui è stato recuperato dai proprietari. Ma povero, ma non voleva pure farsi una pedicure e gli hanno pure rotto le scatole.
Oh, guarda, sì,
zoccoli.
Questa mi è capitato di leggerla, dove un volo della Delta Airlines partito da Amsterdam diretta a Detroit è stato costretto all'atterraggio d'emergenza perché ad una certa dei vermi hanno cominciato a cadere sulle teste dei passeggeri.
No,
Dio mio.
La causa: un pesce marcio trasportato in un bagaglio a mano e riposto in una cappelliera. Cioè, ma come fai a portare un pesce dentro? Cioè, un pesce dentro il bagaglio a mano?
Ma santo cielo!
Ma
cioè,
chi c'era dentro?
Io veramente resto lì. Soprattutto, però, scusate, gli scanner degli aeroporti quando devi passare, cioè, ma non se ne sono accorti?
Ma più che altro metti in una borsa frigo, no? Cioè, tu ti porti un pesce e lo metti dentro la valigia, cioè, nel senso...
Forse era un danno, cioè, gli volevano fare uno scherzo ed effettivamente è stato uno scherzo molto brutto.
Beh.
Comunque, scusate, posso dire una cosa? Prima che si formino i vermi e che inizi,
ci
vuole tempo, cioè, ma tu non ti rendi conto, non senti che puzza?
Sì, ma poi metti un pesce in una borsa...
perché era
strana,
il bagaglio quello della cappelliera, quindi quello comunque si chiude, quindi il tanfo tu comunque non lo senti perché,
ma dentro la borsa dentro la borsa tu non lo senti il tanfo, cioè per aver formato i vermi.
Comunque ci sono degli esseri che hanno uno standard igienico proprio,
casi umani intendi,
ma dell'igiene in questo caso,
certo.
Direi.
Beh, come si fa a partire con un pesce? Però voglio, prima di parlare di notizie serie, perché abbiamo anche le notizie serie, voglio parlare, ti ho pensato Rossella, questa ti riguarda, perché un italiano su due prova un grave malessere psicologico dal lavoro.
Sì.
Come va la situa italiana lavoro? Ve lo diciamo noi, una merda. Una recente ricerca ha coinvolto 1500 tra lavoratori e lavoratrici tra i 18 e i 60 anni ed è venuto fuori che il 49,4% degli intervistati vive un grave disagio psicologico. E sapete quali sono le aree professionali in cui lo sbatti psicologico è maggiore? male male per chi lavora nel marketing e nella comunicazione.
E guarda caso,
guarda che coincidenza.
Qui il livello di stress e ansia è superiore a quello di tutte le altre aree aziendali. Rossella, ti ho pensato questa mattina mentre zuppavo, leggevo queste notizie.
Io mi pensavo oggi mentre c'è stato il Facebook e Instagram down.
Pensati da, pensati, esatto, pensati breakdown, pensati breakdown.
Down Instagram.
A seguire sono messi male anche quelli che si occupano di ricerca e sviluppo. Tra i settori, quelli che lavorano nel comparto tech mostrano livelli di malessere più marcati, la colpa per il 50% degli intervistati è dell'azienda che se ne sbatte abbastanza del benessere psicologico dei suoi dipendenti. A soffrire di più sono soprattutto le donne, specialmente le più giovani. Ma perché ci sentiamo così male tra i motivi? Troppo lavoro, troppe ore di lavoro, solitudine da smart working. Confermate il disagio?
Allora, diciamo che la pressione è molto forte e è, diciamo che nel marketing tanti clienti vogliono la soluzione subito, quindi vogliono miracoli nel giro di pochissimo, e però magari non ti mettono nella condizione di poterlo fare, cioè banalmente. Alle volte per lanciare delle campagne ti servono immagini, video, contenuti,
esatto,
informazioni che l'azienda ti deve fornire, che ovviamente non ti fornisce.
No,
e
sì,
quindi cioè tu hai a che fare, devi creare magari delle immagini che siano appunto performanti, che attirino l'attenzione, ma non hai nulla da cui partire. E non puoi usare immagini stock, non puoi ovviamente usare altri tipi di immagini che non siano le loro. E quindi dici, ma io che faccio? Poi dopo si svegliano di punto in bianco e tutto deve essere fatto per l'altro ieri.
Certo, certo.
Che dire? Che dire, follettini e follettine. Io ho imparato a dire una cosa. Quando mi chiedono anche nel mio lavoro legal delle procedure da scrivere nel giro, cioè ti scrivono per dei... ti mandano un contratto, ti mandano, è successo da poco, ti mandano un contratto in data X a dicembre. Non è a dicembre, gli arriva questo contratto a dicembre, loro te lo mandano a fine gennaio, un contratto di 140-150 pagine, e pretendono che nel giro di poco tu gli possa scrivere un'interpretazione, una procedura. Ho imparato la risposta nel dire chiedilo a ChatGPT, perché come dicevo anche prima Silvia, prima che tu arrivassi, il problema che sta venendo fuori è che bellissima la tecnologia, bella l'iperconnessione, però il fatto stesso che molte persone, ma in tutti i campi, pretendano che tu sia sempre connesso, che tu sia sempre aggiornato, che tu debba avere una risposta quando le tempistiche umane non sono le tempistiche di un algoritmo, un attimino di ragionamento per arrivare allo stesso ragionamento di ChatGPT, che ricordiamoci, l'intelligenza artificiale è una gran cosa.
A disposizione milioni, c'è cioè un database di... cioè di milioni di utenti, di casi, di testi, cioè che può utilizzare, cosa che noi umani non abbiamo.
Non abbiamo i giga, non abbiamo
no,
i tera.
Infatti, cioè, e poi comunque anche lì, cioè, c'è sempre una sensibilità interpretativa in cui solo l'essere umano può fare, ma richiede tempo.
Esatto.
Cioè, non si può pensare di averlo fatto così, no?
Ma Rossella, visto che nel nostro paese invece picchiano gli studenti, però ci sono paesi dove, ringraziando il cielo, esiste ancora un principio di democrazia e un principio di civiltà in altri paesi della nostra Europa, che diciamo, dopo averci preso anche l'incanata, come si dice dalle mie parti, dal Presidente della Repubblica, non è che il nostro governo e diciamo anche la mazzolata che gli è arrivata nella mia regione, diciamo, non di origine ma dei miei antenati, mi fa piacere che in paesi civili cosa è successo in Francia nello
specifico?
Allora,
guarda, è effettivamente una notizia che secondo me farà veramente la storia. È stata iscritta dentro la Costituzione, quindi la carta fondamentale di una delle più storiche democrazie europee, la Francia, il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza, con una votazione, lo stavo vedendo prima, su 952 parlamentari, ben 780 i voti favorevoli e contrari 72.
Quindi proprio quasi a furor di popolo.
Cioè,
detto,
ci rendiamo conto?
Quasi l'unanimità.
Quasi l'unanimità. E è veramente, cioè, secondo me, una svolta storica. Cioè, veramente... l'espressione del principio è mio il corpo, è mia la decisione.
Esatto.
Noi qui ce lo sogneremo.
Sì, vabbè, noi
però,
abbiamo un cuore che
però,
batte.
Però
batte,
devo essere onesta, batte. Questa scelta ha fatto la storia, secondo me influenzerà anche gli altri paesi, cioè dell'area europea mediterranea. Perché effettivamente, cioè, si tratta di un passo in avanti notevole. Io stavo leggendo un articolo, adesso non mi ricordo bene, però è uscito sul Sole 24 Ore, a proposito proprio di un dato che in realtà è molto sconcertante, cioè sul fatto che nel nostro paese l'interruzione volontaria di gravidanza, per quanto sia per legge riconosciuta, nei fatti viene ostacolata più e più volte.
Esatto.
Non solo perché da quando c'è stato il Covid chiaramente i presidi sono diminuiti,
sì,
e non sono stati riattivati sul territorio, ma c'è anche un grosso problema per quanto riguarda i medici non obiettori, cioè i medici che ti praticano ovviamente l'interruzione volontaria di gravidanza. Ricordiamolo che l'interruzione volontaria di gravidanza non vuol dire che una si sveglia la mattina e dice: oh, ma io che fo? Guarda, ero rimasta incinta, quasi quasi vado a abortire.
No, ci sono dei tempi che molto spesso...
No, ci sono delle valutazioni mediche e psicologiche,
esatto,
di specialisti che in determinate condizioni appunto ti danno la possibilità di accedere a questa interruzione volontaria di gravidanza. Allora, il numero di medici obiettori di coscienza è aumentato in modo sproporzionato. A me dispiace dirlo, ma in base a questo articolo, appunto, tra le regioni più colpite non ci sono solo quelle del sud, ma c'è anche l'Umbria.
Sì, sì.
Quindi, cioè, è veramente fa riflettere questo elemento, perché è come togliere sostanzialmente un diritto, come impedire un diritto. Noi sappiamo che in Costituzione in realtà cioè i diritti devono essere garantiti non solo in via formale, ma anche in modo sostanziale, cioè rimuovendo tutti quegli ostacoli che di fatto impediscono il libero accesso a questi diritti, e depotenziando i centri territoriali, depotenziando appunto l'investimento sui medici non obiettori, magari mettendo primari che sono obiettori di coscienza, e quindi, cioè, di conseguenza, anche se formalmente magari non sono contrari, però comunque sia, cioè, è logico pensare che se il tuo primario è un obiettore di coscienza, difficilmente, insomma, si potrà effettuare questo tipo di pratiche all'interno di quell'ospedale. E questo è un dato molto drammatico, perché veramente, cioè, ci fa pensare a quanto, ancora una volta, un elemento che è sostanzialmente veramente identitario e che riguarda la donna, no? E la scelta di come gestire il proprio corpo in autonomia, in realtà è eterodiretto.
No, perché poi il bello, come hai detto anche te, che sicuramente la Francia è sempre stato un po' il motore propulsore di quello che è stato un po' tutto il mondo rivoluzionario, poi dall'America, quello che poi ha portato a quel nuovo concetto di democrazia e repubbliche parlamentari e via discorrendo. Il problema di fondo, cioè la cosa positiva, è che essendo una legge costituzionale sicuramente è molto più radicata e forte una revisione costituzionale, come avviene, adesso faccio il momento spiegone, faccio il momento Alberto Angela, una legge costituzionale, anche per i nostri ascoltatori che non hanno avuto sicuramente il piacere, beati voi, di non fare facoltà di legge come me, una legge costituzionale ti permette... È molto più difficile la revisione di una norma costituzionale rispetto alla legge per l'aborto che abbiamo noi in Italia.
Per essere approvata era richiesto una maggioranza di 3/5,
esatto,
dei parlamentari. Quindi stiamo parlando di una maggioranza altamente qualificata. La cosa su cui secondo me vale la pena anche riflettere è il fatto che all'interno dell'arco parlamentare, quindi delle posizioni dalla destra estrema alla sinistra, l'iscrizione appunto diritto all'interno della Carta Costituzionale ha richiesto la collaborazione di più parti politiche. E leggevo appunto che all'interno di questo arco ha riunito sia la sinistra di Jean-Luc Mélenchon che anche in realtà la Marine Le Pen.
Beh, io ti posso dire una cosa, poi penso che sia un parere un po' comune. La cosa che mi fa anche in Italia, il fatto che i diritti debbano per forza avere un colore politico è una cosa che mi sta particolarmente sulle balle. Perché i diritti, al di là dell'idea economica, no? Concetti che sono soggettivi in base un po' alla radice politica, che possa essere il conservativo, di conservazione dei conservatori, e più innovativa che può essere nella parte di sinistra. Ma la cosa che più mi sta sulle balle, ma che avviene anche in Italia, è che non è possibile che i diritti fondamentali dell'uomo siano materia di sinistra. Il fatto stesso che una come Marine Le Pen, che è culo e camicia con il ministro dei Lego e Wonder Georgia, mi fa riflettere il fatto che anche lei è donna, quindi non fa i suoi soliti io sono madre, io sono donna, sono italiana, poi aumenta l'IVA agli assorbenti, al latte in polvere. Cioè, se ne sbatte altamente essendo donna, poi tutte quelle belle ragazze che dico, ma sì, ma votiamola perché è una donna. Fatto bene, così almeno se vi prendete l'aumento sugli assorbenti, sono più che contento. Faccio il pensiero maschilista, mi perdonerete.
No, poi non è solo quello, cioè è tutta una questione di... veramente, cioè, diritti e di posizionamenti, come dici tu, cioè molto spesso, come del resto anche
i diritti,
guarda,
non
il fatto,
sono in vendita,
no, è come per esempio
me.
Anche la famiglia, il concetto di famiglia, perché sì, deve
vabbè,
essere dall'ero. Necessariamente di destra, ma chi l'ha detto?
Sì, vabbè, ma quelli, cioè... di destra, lasciamo perdere la famiglia con la destra, perché gli piace così tanto, come dice sempre mio papà, che ce n'hanno almeno 3-4 di famiglie, quindi nel senso, e figli sparsi, poi abbiamo quello che bacia il rosario e poi c'ha,
comunque,
con tutto rispetto,
ti volevo solo dire, sì? Ti volevo leggere la replica ovviamente dei manifestanti che ci sono stati pro vita fuori ai Versailles nel momento appunto della votazione per protestare. E appunto c'è stata questa manifestazione organizzata dall'associazione Marche pour la Vie, Marcia per la Vita, che appunto ha protestato contro questa manifestazione, contro questa
legge,
cioè contro l'inserimento di questo diritto all'interno della Carta Costituzionale. E secondo loro, ecco, il problema è che in questo modo non si protegge la vita, non si sa bene quale.
Ma
vabbè,
sì,
quella di chi ancora
soliti...
è nei liberi
sì, certo.
Però denunciano il fatto che da adesso, avendola messa in Costituzione, i medici non avranno più modo di esercitare il loro diritto di coscienza. Cioè, secondo loro, viene meno la
che
possibilità.
Si sono fumati questi, non lo so, qualche tubero che c'era a Versailles, che si sono fumati qualche rosmarino, cioè
mentre,
si sono fatti una canna di rosmarino con quello che c'era a Versailles.
Mentre la Pontificia Accademia per la Vita ha tenuto a dare anche essa il proprio avviso e la
persone
posizione.
Che figliano in continuazione, poi
esatto,
la parte pontificia,
esatto.
No? Già il nome mi dice famiglia Gogò, mi dice
che,
proprio.
Proprio nell'epoca dei diritti universali non può esserci un diritto a sopprimere una vita umana.
Allora, io dico sempre ai nostri amici prelati, ai nostri amici in tunica, gli spiego che nel momento in cui capiranno il disagio e capiranno le difficoltà che una famiglia media deve affrontare nel crescere i figli, o anche situazioni di disagio sociale dove molto spesso ci sono degli abusi, molto spesso non si fa educazione sessuale nelle scuole, dove molto spesso, io sono d'accordo che è pur sempre una soppressione della vita, ma il problema non è,
è
la conseguenza
della vita. Attenzione, perché qui tocca capire che cosa intendiamo come vita, perché allora, potenzialmente, allora, ogni mese noi potremmo, cioè, ammazziamo qualcuno, cioè noi come donne, no, nel senso, se non restiamo incinte,
no,
potenzialmente
il concetto,
ogni mese
il concetto di feto, no, perché quello il concetto di feto, di embrione, quello lasciamolo ai biologi, lasciamolo ai medici che constatano dove è vita e dove non lo è. Io mi fermo nella parte quella giuridica. Il problema non è tanto la, diciamo, l'interruzione di gravidanza, il problema è l'interruzione di gravidanza, secondo me, è una conseguenza, perché non c'è un'educazione. Se nel momento in cui si fa educazione, si insegna ai ragazzi il sesso protetto, si insegna l'educazione sessuale, si insegna, ma molto spesso anche si denuncia, perché molto spesso sono ragazze che sono state abusate e vogliono togliersi questa macchia dell'abuso. Cioè, sono l'aborto non può essere una cosa oggettiva, è sempre una cosa soggettiva.
Assolutamente sì.
Ogni ragazza, ogni donna ha le sue motivazioni che sono date dal suo percorso di vita, quindi non si può fare di tutta l'erba un fascio, tanto visto che ai nostri amici piace tanto questa parola, però... Poi io parlo da uomo.
E tra l'altro nella scelta non possono essere lasciate da sole, cioè,
assolutamente
nel senso,
no.
È giusto che vengano seguiti da professionisti, da un team medico e
psicologico,
di supporto psicologico che le possa aiutare a superare anche questo momento. Perché comunque sia, io mi immagino che, cioè, sia una scelta drammatica, ma di quelle che ti può veramente squarciare l'anima. Per cui, cioè, ancora una volta, puntare il dito, stigmatizzare, è tanto comodo. Ma chi?
Ma sono sempre gli uomini,
esatto,
che commentano su questa cosa.
Ma anche le donne, comunque.
Vabbè, quelle
però
sono delle ritardate. Scusate.
Il punto è, chi ha il ma sei in diritto? Cioè, ma tu che ne sai? Che cosa passa? Che cosa sta affrontando questa donna? Cosa ha passato? Cosa dovrà affrontare? Cioè, in che condizioni si trova? Ancora una volta, cioè...
Stiamo vivendo
come
anche...
dici tu, non può essere oggettivo, è sempre una valutazione soggettiva.
Esattamente, ma siamo in un momento storico dove l'umanità viene sempre meno, no? Tutto quello che sta succedendo anche a Gaza, tutto la stessa Israele che sta, se si può dire, se non ci censurano, il fatto che sta bloccando anche i viveri a persone incinte, cioè, nel senso, cioè, signori,
per far morire di fame la gente,
cioè, nel senso, vogliamo smettere di parlare dell'intervista della Ferragni e ci vogliamo concentrare su cose un po' più serie rispetto a una ragazza che sicuramente, se ha sbagliato, pagherà tutto quello che deve pagare. Ci sarà la magistratura che emetterà il suo verdetto. Pensiamo a incazzarci a cose molto più gravi rispetto a una Ferri e il balocco Gate, che ci ha anche un po' rotto i maroni. Non la Ferri, perché personalmente a me lei sta pure simpatica, quindi nel senso... Andiamo avanti nel vedere quelle che sono le notizie, quelle che veramente dovrebbero creare livore. Per dirvene una, sempre collegandosi al discorso di Rossella sull'aborto, vi dico che invece in Italia, dove invece non brilliamo in questo momento storico per, diciamo, innovazione, soprattutto anche a livello sociale, è stata fatta un'iniziativa che sostanzialmente mira a introdurre e legalizzare una tortura psicologica, che di fatto renderebbe libera alcuna scelta. La proposta di legge in questione non ha ottenuto solo il supporto di associazioni di estrema destra e antiabortista, ma è stata sponsorizzata e sostenuta da vari politici, da sindaci che hanno invitato cittadini a firmare, fino all'ex senatore leghista che abbiamo qui in Umbria, quindi non faccio il nome, e Rachele Papillon, per capirci, e Rachele Ruiu, candidata a deputata delle ultime elezioni del partito della nostra Wonder Georgia. Qual è questa, diciamo, questa iniziativa? Questa iniziativa parla di un cuore che batte, ovvero si tratta di un'iniziativa sostenuta dall'associazione antiabortista Pro Vita e Famiglia, che ancora devo capire questa assonanza, e da varie realtà ultraconservatrici, le quali sono riuscite a raccogliere negli scorsi mesi oltre 100.000 firme per far arrivare all'esame del Parlamento questa proposta di legge, che fortuna, sperando che ancora esista una Corte Costituzionale, spero che bollino. Però il problema è stato anche l'allarme è stato lanciato dall'Ordine dei Medici Torino, definendo la proposta preoccupante sotto i profili etici, deontologici e scientifici. Il presidente dell'Ordine dei Medici infatti ha affermato che se la modifica dovesse passare imporrebbe al medico di violare gli obblighi deontologici di autonomia e indipendenza della professione, appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche, di buon uso delle risorse. Allora, e qui io chiudo. Dico, lasciamo, come è stato fatto in Francia, il diritto sacrosanto e libero alle donne. Gli uomini, quando parlano di aborto, si incazzassero sul rigore non concesso all'arbitro, però ci sono determinate questioni che biologicamente noi uomini non ci riguardano, e in quanto non ci riguardano trovo sconveniente, illegittimo, raccapricciante, umiliante, non decoroso, non mi vengono altri termini, disumano il fatto che un uomo debba decidere su qualcosa che biologicamente è impattante nel corpo di una donna. E molto spesso, voglio dire anche ai nostri amici pontifici, ai nostri amici pro vita, ma ditemi qual è la differenza. Metti caso una ragazza non ha la possibilità, una minorenne, dov'è la sospensione della vita? Una ragazza che si affida a dei medici per poter interrompere una gravidanza perché sia la sua famiglia, non ha il supporto della famiglia, metti caso non ha avuto un'educazione sessuale, metti caso è stata stuprata, ha avuto degli abusi anche da dei familiari. O il fatto che questa stessa ragazza, una ragazza, questo è un caso di fantasia, poi lasci il bambino nato in condizioni igienico-sanitarie nel cassonetto dell'immondizia. Cioè, voglio capire, no? Nel senso, è molto meglio, questo voglio fare ai nostri amici di Provita, è molto meglio un'interruzione di gravidanza o un neonato che finisce nel bidone della spazzatura? Spiegatemi questo concetto. E non mi venite a dire esiste lo Stato, perché vediamo lo Stato anche in Italia quanto assiste le famiglie, le giovani donne, il fatto che non ci siano permessi familiari, non ci siano permessi per sia per i padri che per le madri, che molto spesso i figli non hanno la possibilità, non hanno neanche la possibilità le famiglie di poter mandare all'asilo, all'asilo nido i propri figli e non sanno neanche come gestirli. Cioè, parliamo di questo invece di parlare di un cuore che batte. Cioè, cuore che batte, ascoltatevi Cuore Matto e fate i vostri e ascoltatevi le vostre canzoni vetuste, continuate a ballare il rondò veneziano, però ringraziando il cielo siamo nel 2024, quindi cari amici di Provita, sacrosanto il vostro libero esercizio di manifestazione del pensiero costituzionalmente riconosciuto, però vi posso dire state dicendo delle boiate. Quindi, soprattutto quando poi il presidente di un'associazione è un uomo, quindi vorrei capire il nesso uomo aborto, vorrei capire, e non è solo a livello estetico, vorrei capire questo, però facciamo così, io metterei un po' di buona musica che ci sta bene con Benjamin Grosso, ci sentiamo con Kite tra poco. No, scusate. Eccoci, noi ci siamo persi nelle nostre chiacchiere, cerchiamo di prendere un po' di leggerezza perché poi dopo mi viene il verme vorticoso nello stomaco, mi viene. Allora, abbiamo parlato, lasciamo perdere i fascisti perché tanto ho espresso il mio parere in materia e dico solo questa cosa, la nostra Wonder Georgia, visto che c'ha tante beghe da fare, da gestire, poi iniziamo con le nostre rubriche idiote perché quelle ci riescono molto bene anche parlando di cose serie. Vorrei chiedere alla nostra president, al nostro primo ministro, anche se realmente noi come Stato tutti dicono primo ministro, quando noi in Italia il primo ministro non è
presidente
una
Presidente del Consiglio,
non è una figura istituzionalmente riconosciuta nel nostro ordinamento, capre per chi lo dice. Vorrei dire alla nostra Wonder Georgia, vorrei dire, allora, voi mi picchiate dei ragazzini a Pisa, poi, guarda caso, qualche giorno dopo, vi parlo quindi della notizia del pestaggio che è avvenuto da parte delle forze dell'ordine, che io mi taccio perché io sono figlio di un ex funzionario di polizia, quindi diciamo a me la divisa mi ha dato da mangiare, quindi qui io mi taccio, però diciamo che il fatto che le forze dell'ordine abbiano utilizzato degli strumenti non tra virgolette
sproporzionati
rispetto a dei ragazzini, perché il massimo che può avere un ragazzino un accendino per accendersi una sigaretta e fumarsi uno spinello, vorrei capire dov'è il disagio. Questi grandissimi coglioni che invece qualche giorno fa hanno fatto il solito saluto da coglioni, che è il saluto romano, volevo sapere dove erano le forze dell'ordine quando nella nostra Costituzione, ricordo alle nostre capre, anche ai nostri diciamo partiti di estrema destra, vi ricordo che dire essere antifascista, e visto che molto spesso dire viva l'Italia antifascista, se è stato anche riconosciuto dalla Digos, se è stato chiesto anche l'identificazione da parte della Digos, vi ricordo, miei cari amici, che l'antifascismo è un valore costituzionalmente riconosciuto dalla nostra Costituzione. Quindi
sì,
vorrei capire la nostra amica Wonder Georgia, no? Continuiamo a pestare i ragazzini, però chi realmente dovrebbe essere pestato, perché ovviamente questa gente purtroppo avendo la testa talmente tanto dure, penso che, non voglio essere diciamo estremo nel pensiero, però dovrebbero essere identificate loro queste persone, perché forse loro potrebbero essere un pericolo per le nostre istituzioni, non dei ragazzini.
Alcuni
che protestano,
sono identificati dopo qualche giorno.
Ah, dopo qualche giorno, vabbè, dei coglioni, perché questo è il termine che un fascista è. Ah, per me è essere dei coglioni, perché fondamentalmente si può dire?
Sì, vabbè, non è fascia protetta, no, in realtà, vabbè.
Vabbè, mettiamo un beep.
Esatto. Dai, siamo tanto degli universitari, siamo comunque, i nostri ascoltatori sono universitari, quindi la maggior parte fortunatamente sono delle menti molto libere e fresche, quindi fondamentalmente penso che molti saranno del mio stesso pensiero. Vorrei chiedere questo. prima di preoccuparsi, no, del fatto che dei ragazzini, cioè ci lamentiamo tanto che i ragazzini siano dei cerebrolesi, che sono tutto il tempo su TikTok, che fanno solo le storie, cioè dei ragazzini che vanno a protestare per qualcosa di sacrosanto, ovvero le barbarie che il popolo palestinese sta vivendo negli ultimi mesi. Ripeto, non è un processo all'intenzione che noi non siamo anti, non siamo degli antisemiti, però diciamo che lo Stato di Israele non sono
forse
gli ebrei, diciamo, lo Stato di Israele non è l'ebraismo, che sono, esatto, due concetti diversi, perché non ce la stiamo prendendo contro un credo religioso, ma contro uno Stato, che poi si mescola l'antisemitismo con lo Stato, sono due concetti completamente diversi. Io non me la prendo con chi è di credo ebraico, me la prendo con uno Stato bullo, uno Stato disumano, che è sotto gli occhi di tutti, ragazzi, e che questi ragazzini, se protestano, ma viva Dio che hanno ancora dei cervelli che gli funzionano, viva Dio.
Ma poi comunque sia, cioè, nel senso, è una libera manifestazione di pensiero. Detto questo, cioè,
costituzionalmente riconosciuto come diritto,
costituzionalmente riconosciuto, e la reazione è stata spropositata. Detto questo, cioè, nel senso, sarebbe stato opportuno fare ammenda, cioè dire ok, abbiamo passato il segno, una cosa così non si ripeterà, faremo in modo che una cosa così non si ripeterà più. Purtroppo no. non hanno aggiunto
ma perché ce l'avevano, gli hanno insultati. Mi riferisco a un nostro ministro, le vorrei dire, no, invece di farsi torni a farsi mojito al papete, che forse è meglio, che forse gli riesce molto meglio. Le forze dell'ordine, cioè, nel senso, io penso che un poliziotto sappia riconoscere le minacce, cioè un contro è dire sbirro di merda a un ragazzino, cioè devi anche capire da dove ti viene l'offesa, da dove viene anche la, da dove ti viene anche,
no,
il
ma poi,
commento
anche se fosse,
sono dei ragazzini, cioè, massimo lo identifichi, dici dammi il telefono, chiamo i tuoi, ti fai dare una bella mazzolata di botte dai tuoi genitori, però non è che io come forza dell'ordine, come poliziotto, uso un manganello, sapendo che questi ragazzini molto probabilmente potrebbero avere anche l'età dei loro figli, cioè stiamo parlando...
Tra l'altro,
cioè... nel senso, io non so dove... persone che dovrebbero essere manganellate come quelle che ci sono state...
No, però da un certo punto di vista, secondo me, c'è anche un problema proprio su come vengono formate oggi le forze dell'ordine. Perché veramente, cioè, una cosa di questo tipo non sarebbe dovuta accadere. Quindi mi viene da pensare anche, ma quando li preparano per manifestazioni di questo tipo, e lo sanno che avverranno manifestazioni di questo tipo, cosa gli insegnano? Come gli spiegano che dovranno reagire per contenere la situazione e non farla esplodere? Cioè, come li educano? Questo è anche una domanda su cui secondo me ci dovremmo interrogare.
Beh,
cioè...
che il nostro ministro dell'interno dovrebbe rispondere, il capo della polizia dovrebbe rispondere, quindi spero che nelle sedi opportune si affronterà questa tematica, perché non possiamo mettere sullo stesso peso un derby calcistico dove ci sono gli ultras, dove ci potrebbe girare della violenza, comunque... rispetto a dei ragazzini che escono dal liceo e stanno protestando.
No, ma c'erano gli infiltrati.
Dove? Erano tutti, io non so se avete visto i video, ma erano tutti dei ragazzini e c'erano dei professori che urlavano dalle aule, che dicevano fatela finita, sono dei ragazzini, cioè nel senso, siamo arrivati a questo punto. Quindi, a parte questo, che dire, tanto Wonder George, diciamo, le prime mazzolate gli iniziano ad arrivare, quindi
no. La Sardegna,
Beh, vabbè, è stata un po' la pacchietta di se stessa, cioè quando sembrava Crozza, cioè sembrava Giorgia Meloni che faceva Crozza, detto francamente, sembrava, cioè, veramente Giorgia Meloni che imitava Crozza che imitava la Meloni, a me è sembrato molto quello, cioè,
è vero.
Non so se avete visto il suo intervento, però, come dice una mente eccelsa come Corrado Augias,
sì,
è stato un po' uno spettacolo aberrante, perché un presidente del consiglio, una presidente del consiglio, un presidente del consiglio, non stai facendo cabaret, sei comunque,
esatto,
la terza carica dello Stato, sei il capo di un governo di una potenza europea, cioè non sei il, diciamo, il cabarettista o l'animatore del villaggio della Garbatella, no, cioè,
sì,
quindi,
sì.
Nel senso, bisognerebbe, visto che lei è così tanto rispettosa delle istituzioni, dovrebbe esserlo in tutti i campi. Ma voglio parlare insieme a voi, quindi cambiamo completamente discorso. Voglio parlare insieme a voi, tanto più o meno ognuno di noi l'ha fatto almeno uno nella vita, no, non è un caso umano. Voglio parlare insieme a voi delle 9 domande idiote da colloqui di lavoro che mettono alla prova la tua pazienza. Perché se c'è una costante universale nella ricerca di lavoro, è la serie di domande idiote che gli intervistatori amano piazzare come trappole, a cui tu ovviamente non dovresti cadere. Sì, sto parlando di quelle domande che sembrano provenire da un universo parallelo in cui la logica ha abbandonato la nave. Quindi facciamo un breve, diciamo, riepilogo delle 9 domande. Silvia, inizia con la number one.
Dove ti vedi tra 5 anni?
Ah,
la classica domanda che sembra chiederti di predire il futuro. Vuoi davvero che io ti dica che tra 5 anni mi vedo in un villaggio nel sud della Francia a scrivere poesie? No, mi vedo qui, nel ruolo che sto cercando, sperando di essere promosso. Ma ovviamente non lo dirò.
Cioè, io direi dove ti vedi tra 5 anni. Dico, io già grasso che cola se mi vedo a domani. Cioè, nel senso, cioè, già vedermi tra 5 anni mi si mette l'ansia, mi viene l'ansia. Cioè, già io ho l'ansia di quello che devo fare la settimana prossima, figuriamoci.
No,
tra 5
anni. Infatti, guarda.
Ross, vai tu.
Number two, qual è il tuo più grande difetto? Quando te lo chiedono, ecco, lì dici solo uno.
Esatto.
Solo uno.
Devo scegliere.
Sì, certo, mi piace proprio rivelare ai potenziali datori di lavoro tutti i miei difetti. La risposta migliore a questa domanda dovrebbe essere qualcosa di vago come: sai, sono troppo perfezionista, lavoro troppo duramente. Grazie, psicologia inversa.
Questa era molto...
Esatto.
Sì.
Numero 3. Se fossi un animale, quale saresti?
Qui uno risponde poco onestamente.
Perché mai dovrebbe interessarti se mi identifico più con una tartaruga o con un gatto? Ma se proprio devo rispondere, direi che sono un camaleonte. Mi adatto all'ambiente lavorativo.
Questa è veramente paracula come risposta.
Questa è buona.
4, Silvia.
Qual è la tua canzone preferita e perché? Ah sì, lasciami raccontarti come la mia canzone preferita è Baby Shark, perché mi ricorda i bei tempi dell'infanzia. In realtà preferirei evitare di rivelare i miei gusti musicali alquanto dubbi.
Io direi Cristina D'Avena a sto punto. Se proprio tocca buttarla in cagnara,
dico
assolutamente. Dico occhi di gatto.
Giorgio Vanni, Cristina.
Ma andiamo avanti. Se potessi essere un supereroe, chi saresti?
Vai, Ross.
Beh, ovviamente Superman, così posso volare via da questa intervista il più velocemente possibile. Anche l'uomo invisibile, cioè, vero?
Sì, certo.
La donna invisibile.
La donna invisibile.
Anche Flash.
Flash.
Marchino,
quanti palloncini posso riempire con l'aria in questo ufficio?
Ma che domanda è?
Io l'ho trovata che hanno fatto queste domande. Ma davvero devo rispondere a questa domanda? Meglio cominciare a contare i palloncini nascosti sotto la scrivania. Io direi di riempirli di metano.
Io veramente.
Poi esci, poi lanci con l'accendino e vedi cosa succede. Rispondo.
Esatto.
Domanda numero 7. Se fossi una verdura, quale saresti?
Ma che domande
sono? Ah, sì.
Non trovate che le fanno queste domande? Cioè, non dico, cioè, molti recruiter, non in Italia, ma nel mondo, fanno queste domande. Mi sono un po' stupito.
Santo cielo. La domanda che mi aiuterà a dimostrare la mia idoneità per il ruolo di analista finanziario. Ovviamente sono una carota perché mi piace radicare in profondità nei bilanci.
E chissà che verdura sarei...
Sicuramente fradicia, sicuramente marcia.
No, no.
Cavolo, forse. La zucca. Io voglio essere la zucca.
Per me è una domanda troppo complicata.
Che frutta? Che poi che verdura?
Verdura.
Verdura, quindi manco...
Autunnale, calda, un po' dolce dentro, però dura fuori. La puoi intagliare. La zucca. Io sono la zucca.
Ammazza. Però ce l'ha dipinta bene, la rossa... come con il suo ritratto di zucca.
Tu potresti essere tipo la cipolla
o un'insalata tipo che tanto creo, o tipo che ne so, anche l'erba di capo perché cresce ovunque. Cioè, nel senso, potrei dire quello.
No, non volevo dire il carciofo, però la cipolla,
anche
la
vabbè, come capello ci arriva a essere un po' carciofo.
Ma...
devo farmi ancora devo avere anche il tempo di trovare appuntamento con il mio barbiere.
Ma andiamo avanti. Questa è una di quelle domande che se io penso me ne sarei andata dal colloquio.
Esatto.
Perché l'avrei preso per veramente una cosa scarsa seria. Qual è il tuo colore preferito e cosa dice di te? Il mio colore preferito è il trasparente, perché non voglio fare supposizioni sul mio ego. E cosa dice di me, che sono un fan delle domande senza senso?
Vabbè, ci può stare domanda preferita. Se sei particolarmente ruffiano, qui aggiungo, vai a vedere il logo dell'azienda, quindi in base al logo
Tattico.
E soprattutto se sai molto spesso l'azienda dove andrai a fare il colloquio, cioè ti presenti con il colore dell'azienda, no?
Mamma mia, tac. Qui proprio sei veramente
caspiterina.
Questi sono dettagli che alcuni recruiter ci fanno caso, quindi
sì ci credo.
Che ci fanno caso se tu comunque sposi i colori aziendali. Poi tocca vedere se Rossella Migliaccio dell'Armocromia mi dà ragione che non mi sbatte sul mio colorito. Però vabbè, a parte questo. E qui chiudo con: se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti? Beh, ovviamente la telepatia, così posso leggere la mente dell'intervistatore e capire perché mi stanno facendo queste domande idiote. In conclusione, io posso aggiungere: quale potere vorrei essere? Io vorrei essere, vabbè, io sono un po' nerd, quindi un potere che mi piacerebbe tanto avere tipo quello di Tempesta, quella mutante che controllava gli elementi, tipo i fulmini, saette. Guarda, vorrei avere i poteri di Tempesta solo per poterti folgorare e vedere quanto tempo ci metti per diventare un caldarroste.
Caspiterina, ma diretto, Marchino?
Sono avvelenato.
Adesso to the point, infatti è solo martedì.
Sono abbastanza un fire, però... In conclusione, queste domande non servono molto, oltre a mettere alla prova la tua pazienza e forse a verificare quanto sei abile nell'arte dell'inganno. Ma ricorda, nella giungla del mondo del lavoro, la tua abilità di navigare attraverso le domande senza senso può essere la tua arma segreta per ottenere quel lavoro tanto desiderato. Buona fortuna. Io direi di mettere un po' di buona musica.
Assolutamente sì.
Metteresti la nostra Beyoncé. La nostra Beyoncé. Allora, torna con un pezzo totalmente country, la nostra Beyoncé con Texas Hold'em Ham. Ci sentiamo tra poco. Mazza che pronunciation.
Mamma mia, sei proprio over the top,
Take it to the floor now. And I'll be damned if I cannot. Texas Hold'em Ham. Madonna che pronuncia questa sera. Proprio sono partito sul pezzo. Torna la nostra Queen of Pop Beyoncé con una nuova canzone che ha queste vene un po' country.
Allora abbiamo pochi minuti, in realtà 5 minuti per fare questa rubrica.
Ma la facciamo molto velocemente.
Ma noi siamo bravissimi.
Ma noi facciamo molto velocemente perché io ho imparato dalla migliore, ovvero Rossella.
Esatto.
A esprimere tanti concetti in poco tempo. Perché passiamo da un argomento tossico all'altro, da domande tossiche ad altre domande tossiche, contesti completamente diversi. Siamo passati dal contesto lavorativo al contesto sentimentale, che sono sempre due ambienti alquanto tossici a volte. Quindi voglio iniziare con questa guida di sopravvivenza per le 20 frasi immancabili in una relazione tossica. Quindi almeno ognuna di noi ce l'ha nel campionario, di solito è sempre così. Perché le relazioni tossiche possono essere come un viaggio in un parco di divertimenti dell'orrore, pieno di sorprese spaventose e brividi da incubo. Ma mentre ci addentriamo in questo territorio oscuro, è fondamentale conoscere le frasi immancabili, come dicevo prima, che caratterizzano questa avventura. E ogni viaggiatore intraprende una relazione tossica è destinata a incontrare, preparatevi, un mix di cinismo, sarcasmo e un pizzico di umorismo nero mentre affrontiamo questo viaggio insidioso. Allora, la numero uno è: questa è classica. Mi ami davvero o è solo che non riesci a vivere senza di me?
Ma de che? Ma cosa?
Il classico tentativo di manipolazione sentimentale avvolto in una parola di affetto fasullo.
Esatto, una dietrologia.
Mamma mia.
Rossella, questa è meravigliosa. Questa almeno una volta nella vita l'abbiamo vissuta tutti, questa frase.
Sì, lo so che ho sbagliato, ma anche tu non sei perfetta, non sei perfetto. Cioè, neanche tu sei proprio perfetto,
ma anche
perfetta.
Tu.
Perché è il tentativo di scaricare le responsabilità su entrambi le parti, anche se il torto è palesemente unilaterale.
Ovvio, questa è una tattica sempre di manipolazione.
Numero 3, mia cara Silvia.
Numero 3, se non mi ami abbastanza da fare questo per me, allora forse dovremmo riconsiderare la nostra relazione.
Mamma mia, questo è proprio un ricatto.
È un'arma emotiva camuffata da richiesta di amore e impegno.
Questo è proprio un ricatto.
Esatto.
Pesante. Intollerabile.
Non ti piace il mio modo di vestire? Forse dovrei cambiare solo per te. Manipolazione sottile per controllare l'aspetto e il comportamento del partner.
Esatto.
Numero 5, Ross. Mia cara Ross.
Se non fossi così geloso, non avremmo problemi.
Incolpare il partner
per le proprie insicurezze.
comportamenti tossici.
Come prima.
Numero 6, mia cara Silvia.
Mi hai deluso tanto che non so se possa mai fidarmi di te di nuovo.
Che palle, mamma mia, quando sento queste frasi.
Cioè, questo è un modo per tenere il partner sotto pressione emotiva e manipolarne le azioni future.
Oh, numero 6, pesante.
Tu sei tutto ciò che ho.
Oh, mamma mia.
Senza di te non avrei nulla. Vabbè, dai, c'è il conto corrente, spero. Almeno, almeno no, qualcosa
però, ma di... Ma se non c'è neanche quello.
Anche questo è un bel ricatto, perché ti senti in colpa, no? Allora non ti posso lasciare, perché, poverino.
Vabbè, problemi. Numero 8, cara Ross.
Non dire a nessuno quello che succede tra di noi. È solo roba nostra. Perché?
Perché, Ross?
Isolare il partner dalle proprie reti di supporto per esercitare un maggiore controllo sulla situazione.
Ma ti pare che uno, no, cioè, nel senso, io penso che qualsiasi essere umano normale, amico o amica, cioè, succede qualche crisi col proprio fidanzato o la propria fidanzata, cioè, si alza il telefono e chiama il migliore amico o la migliore amica.
Ci sono anche quelle persone che quando si fidanzano spariscono,
È vero anche questo.
Quindi fai fatica a capire cosa succede, perché proprio... Oh, ma ci vediamo stasera? No, sono con Mario. No, ma stasera non ci sono. Sempre spariscono nel nulla, semplicemente.
Sì, è vero.
Cioè...
Che poi nell'epoca moderna ci vuole poco, cioè, nel senso, a mantenere vivi i contatti.
Esatto.
Cioè, nel senso, basso. Cioè, ormai siamo tutti pieni dei nostri impegni, quindi è difficile pure vedersi la sera, che sei stanco, non hai voglia di fare niente.
Esatto.
Cioè, esistono le videochiamate, cioè io praticamente vivo per le videochiamate, perché avendo amici e amiche sparse in mezza Italia è anche il modo più pratico per poter rimanere connesso con una persona che ami, no?
Io sono invece un pochino più, diciamo, come dire, inquietante. Mi segno sul calendario del telefono quando scrivere a chi, perché presa dalle tante cose, dalle giornate frenetiche, mi dimentico di farmi viva con qualcuno e mi dispiace, e allora non mi va e me lo scrivo. Sarà un po' inquietante.
Posso dire che lo faccio anche io a volte, non sei l'unica.
Grazie, Martino.
Lo faccio anche io, perché ma perché poi dopo hai tante persone, poi negli anni
è vero,
coltivi tante amicizie che poi dopo dici, cazzo, è una vita che non sento tizio, cioè
mi sento in colpa.
Ho detto una parolaccia, vabbè, però vabbè, no, pazienza.
No. Noi figli unici.
Però io arriverei fino alla 10. 10,
certo, certo.
Proseguiamo la prossima
settimana. Ma sì, proseguiamo.
La 9 toccava a me, vero?
Sì?
La 9. Sei così sensibile, non puoi solo prendere una battuta. Minimizzare le emozioni del partner per evitare di affrontare il proprio comportamento offensivo. Ecco, te la prendi troppo, sei troppo per mano,
sì, è colpa tua.
Non cogli le battute, certo, ovvio.
Scarica barella, ma io qua concludo la prima parte della rubrica, perché smettila di esagerare, non è così grave, perché invalidare i sentimenti del partner per evitare di assumersi le responsabilità delle proprie azioni.
Questo è tipico comunque,
vigliacchi.
È vero.
Sì.
Ma stai esagerando, te la prendi troppo.
Quindi io, ragazzi, direi lanciamo l'ultima canzone. Quindi con questa noi ci salutiamo. Lanciamo l'ultima canzone, l'ultima chanson. Metti questa qui, che così faccio la dedica. La Take On Me. Questa qua. Che non è una risata, ma qui colgo l'occasione per fare gli auguri al mio miglior amico, che la scorsa settimana ha fatto 21 anni. Per gamba. Quindi faccio gli auguri al mio amico Rosario con una delle nostre canzoni preferite, con Take Off Me degli Aha. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Da Marco, Rossella e Silvia è tutto, quindi 1, 2, 3, ciao!